Allora buon anno, perché non ci eravamo visti prima. Andiamo avanti un po' con la nostra riflessione sulle figure dei profeti e sulla lettura, dicevamo, della storia, del significato degli avvenimenti che il profeta, ma anche ciascuno di noi, in quanto con il battesimo abbiamo ricevuto anche il ministero profetico, siamo chiamati a vivere. Questa sera partiamo da un'osservazione. I profeti rivendicano una autorevolezza, un'autorità, che non deriva da titoli o riconoscimenti umani. Non è che hanno il bigliettino lì, c'è scritto dottore, ingegnere, eccetera. No. Rivendicano questa autorità perché affermano che Dio è entrato fortemente nella loro vita e quindi dicono che la parola che loro annunciano è una parola che è ispirata da Dio stesso. Non portano nessuna prova esteriore, ma sentono fortemente questo motivo e lo sentono, lo avvertono e lo dicono perché normalmente lo vediamo dalla scrittura, ma lo sappiamo, normalmente il profeta è ostacolato. Lo dice anche il Vangelo, lo dice Gesù, che i Vangeli, che i profeti sono sempre stati osteggiati. Per questo nei libri dei profeti si trova sempre, o quasi sempre, quello che si chiama il racconto di vocazione, che è una testimonianza che il profeta dà proprio per dire: guardate che quello che io dico non me lo sono inventato, Dio è intervenuto nella mia vita. E non hanno altro motivo, altro titolo da presentare. Allora questa sera noi vogliamo vedere il racconto di vocazione del profeta Geremia. Questa volta si trova proprio all'inizio, non sempre all'inizio, per esempio Isaia ce l'ha al capitolo 6, Geremia è qui al capitolo 1. Lo leggeremo poi piano piano. Un'osservazione, questo capitolo primo che riporta la chiamata di Geremia presenta all'inizio e alla fine, cioè i versetti 4, 10 e poi 17, 19, il racconto proprio della chiamata, e al centro abbiamo due visioni, versetti 11, 12 e 13, 16, poi lo vediamo. C'è una organizzazione di questo genere, si tratterà di capire anche che cosa c'entrano le visioni con la vocazione. Allora, incominciamo i versetti 4, 10, che è il primo racconto, per così dire, la prima testimonianza sulla sua chiamata. Dico soltanto che i primi tre versetti sono soltanto l'inquadramento storico della profezia. Vengono nominati i vari re sotto i quali Geremia ha svolto il suo ministero. Una volta, per indicare il tempo, i periodi storici, si faceva riferimento al re che si trovava sul trono. Bene. Allora, leggiamo da 4 in avanti. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Letteralmente sarebbe: la parola del Signore fu a me. Che è più forte, non è semplicemente di rivolta, ma in qualche modo è una parola che entra dentro. La traduzione greca dice divenne a me, e indica qualche cosa di più forte. Indica quell'esperienza che dicevamo prima di essere investiti dalla parola. Se vi ricordate, anche quando viene presentato dal Vangelo Giovanni il Battista, c'è l'inquadramento storico, quando era imperatore questo, la parola di Dio scese su Giovanni. Questo scendere che indica proprio quasi un prendere possesso della sua persona. Allora, la parola del Signore fu a me: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Allora, se volessimo tradurre più letteralmente, e poi questo magari spiega anche meglio il senso di quello che sta dicendo, sarebbe: prima che tu fossi formato nel grembo, nel ventre di tua madre, ti ho riconosciuto. Prima che tu uscissi dal ventre, ti ho consacrato. Il verbo consacrare letteralmente vuol dire separare. Ti ho separato. Separare, la cosa sacra è quella separata per Dio, no? Ma allora l'immagine che emerge da questa parola che Dio rivolge a Geremia, qual è? Prima che tu fossi formato, quando, si potrebbe dire i primi mesi, non lo so, sei ancora informe, il feto non ha ancora i tratti che distinguono il soggetto, io ti ho riconosciuto, prima ancora che tu avessi acquistato una tua identità, per così dire, io già ti ho riconosciuto. Tra l'altro questo verbo riconoscere è un verbo tipico del riconoscimento che il padre fa del figlio, dandogli il nome. Noi si dà il nome, il cognome, anche poi il nome, ma quindi è interessante. Quindi prima ancora che tu potessi essere riconosciuto come persona, io già ti ho riconosciuto. Prima che tu uscissi dal seno materno, io ti ho separato. Si potrebbe dire, prima che fosse tagliato il cordone ombelicale, quindi fosti separato dalla madre, acquistasti una tua, tra virgolette, autonomia, identità, io già ti ho separato, già ti ho pensato per un compito e un servizio particolare. Quindi è interessante questa prospettiva, perché indica proprio l'azione di riconoscimento, di intervento di Dio, che precede, perché dice prima, due volte, no? C'è un'anteriorità alla propria storia personale che in qualche misura definisce l'identità e poi definirà la missione del profeta, perché poi subito dopo dice: ti ho stabilito profeta delle nazioni, ti ho stabilito, sì, va bene, letteralmente sarebbe ti ho donato, il verbo natan, che vuol dire donare, ti ho donato profeta delle nazioni. È interessante anche questo: sei consacrato, sei separato, ma non per un rapporto, per così dire, privatistico con Dio. Quando Dio separa qualcuno, quando Dio, tra virgolette, consacra qualcuno, è sempre per il bene della comunità, è sempre a servizio della comunità. Quindi, in qualche misura, già qui ci potrebbe fare tutta una serie di considerazioni anche personali su come ognuno di noi è pensato, e ognuno di noi è un dono di Dio per gli altri. Quello che abbiamo ricevuto non è per godercelo privatamente col Signore o con qualcuno, ma come servizio. Vedete, la chiamata e la missione sono collegati. Quando Dio chiama, ribadiamolo, non è perché uno poi si isoli, ma è perché vada. E infatti dirà: risposi, versetto 6, ahimè Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. La prima reazione è qui, ma la troviamo in Mosè, troviamo difficoltà in Abramo. La prima reazione quando uno è chiamato è quella di mettere in luce la inadeguatezza della missione che si riceve. Normalmente quando è Dio che chiama c'è sempre un momento di sconcerto e di difficoltà, se non è qualche cosa che uno si è creato con la sua fantasia, se non è il prodotto delle sue fantasie. L'esperienza di resistere a questa chiamata è un'esperienza che dice la autenticità di quello che si vive. Comunque lui dice: sono giovane, non ho autorevolezza, perché soprattutto in quella società, oggi meno da noi, l'anziano è quello che ha voce in capitolo, è quello che ha fatto esperienza e quindi può dire qualche cosa. Allora lui dice: io sono giovane, che cosa posso dire? Non so parlare. Perché la missione che lui riceve, come tutti i profeti, è una missione di parola. È una missione che interpreta la realtà. La parola è la parola che legge quello che sta succedendo e che viene proposta agli altri. E lui dice: non ce la faccio. Il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Notate questa totalità. Andrai da tutti quelli a cui ti mando e dirai tutto quello che io ti ho fatto capire. Il messaggio che non va annacquato, che non va distorto. Quindi, in qualche modo, Dio dice: questa obiezione non tiene, perché poi dirà anche dopo, la forza gliela darà il Signore. Vi ricordate nel Vangelo quando Gesù dice: non preoccupatevi di quelli che vi porteranno davanti ai tribunali, non preoccupatevi cosa dovrete dire, perché lo Spirito Santo in quel giorno ve lo suggerirà. Che vuol dire proprio questa esperienza, che una persona di fatto debole, fragile, ha una parola autorevole che viene comunicata, e quella è già la testimonianza, che è una parola che viene dall'alto. E poi dice, versetto 8, non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Qui non è soltanto l'obiezione della propria inadeguatezza che fa difficoltà, qui è la paura. La missione, soprattutto la missione del profeta, che, come un po' avevamo accennato altre volte e apparirà ancora, è quella di leggere in profondità le situazioni, ma quindi anche di smascherare le responsabilità, lo stravolgimento del reale. Beh, questa parola, che è una parola che vuole fare vivere, ma che tocca nel vivo anche di certe responsabilità, per forza di cose crea una reazione. La prima reazione è quella di difesa, o è quella, se uno ha potere come il re, è quella di arrestare o bloccare il profeta. E quindi la reazione della paura è una reazione normale, è una reazione che rischia di bloccare il profeta. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Ecco la parola chiave che ritorna sempre nella Scrittura ogni volta che c'è una missione importante per il popolo di Dio che il Signore affida a qualcuno. Io sono con te, lo dirà a Mosè, aveva detto ad Abramo, fino a Maria. Rallegrati, Maria, il Signore con te. E questa è l'unica garanzia che viene data. Io ti accompagno. Sapete che, qui apriamo una parentesi, forse l'avevamo già detto, comunque lo ribadiamo, il nome che viene rivelato a Mosè al Sinai, quello che traduciamo io sono quello che sono, vi ricordate, no? Di fatto non va interpretato nella mentalità greca, quasi fosse l'affermazione dell'essere supremo, ma piuttosto nella mentalità ebraica, dove l'essere è quello che fa qualcosa per qualcuno. E allora oggi giustamente si dice: bisognerebbe rendere questa espressione io sono colui che sono con te. Io sono colui che sono accanto al povero che grida. Io sono colui che è accanto al mio popolo, che va con la linea con io sono con te. Quindi questa è la rivelazione e questa è l'unica garanzia. È quello che sappiamo, l'abbiamo visto l'altra volta, è il nome Emanuele. Vi ricordate che l'altra volta abbiamo visto questo messaggio di Isaia? Emanuele, Dio con noi. E dicevamo che il Vangelo di Matteo è dominato da questa prospettiva. Incomincia dicendo che il bambino che nascerà sarà chiamato Emanuele e si conclude con le parole di Gesù: io con voi fino alla fine, io con voi. Questa è, e quindi questa è l'esperienza. Allora, qual è l'esperienza che permette di vincere le proprie resistenze e soprattutto superare la paura? Questa è l'esperienza che il Signore accompagna, che è l'esperienza che ha fatto Israele nel deserto. L'immagine della nube di giorno e della colonna di fuoco la sera che guidava. Quindi questo è il punto importante. Dunque, qui abbiamo già varie cose su cui riflettere. La testimonianza dei profeti, la testimonianza nostra, la testimonianza di persone che hanno dato un contributo importante nella Chiesa, che hanno anche fatto emergere situazioni che non andavano bene, dove si basava? Su questa roba qua? E quindi è per quello che è importante vivere una relazione profonda con il Signore e avvertire in qualche modo che Lui ci accompagna. Ricordate il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, tu sei con me e non ho paura di niente. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Qui torna quel verbo dare che abbiamo visto prima, no? Io ti ho stabilito profeta, ma letteralmente dicevamo io ti ho donato come profeta. Adesso qui sarebbe Dio diede la sua mano. Poi in italiano traduciamo diversamente, però è importante tenere presente che si ripete, che ritorna lo stesso verbo. Dio ti ha donato profeta, ma poi ti dona anche la sua parola che ti permette di vivere questa missione. Non sei lasciato alle tue sole forze. È interessante questo fatto, no? Uno può dire: ma come faccio a fare il profeta? Perché il Signore poi di fatto usa questa immagine che tocca le labbra e mette le sue parole sulla bocca, ma per dire che Dio interviene direttamente in questo. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni. Ecco qua l'autorevolezza del profeta, che molte volte viene combattuto o viene deriso. Ebbene, deriva da questa esperienza qua, che è mandato e quello è basta. Questa è la sua forza. E adesso dice in cosa consiste la missione del profeta Geremia: per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Dobbiamo tenere presente brevemente il periodo storico in cui si trova a operare Geremia. Geremia è vissuto in un momento critico, chiave della storia di Israele, i decenni che hanno preceduto l'esilio e poi l'esilio. E dentro questa realtà, soprattutto nella prima parte della sua predicazione, Geremia denuncia il non ascolto, il tradimento della relazione con Dio, il fatto di seguire i Baal, che vuol dire l'idolatria, che vuol dire affidarsi a altre cose. Ecco, non dicevi tu non rompermi i Baal, che voleva dire, ma non c'entra con questo. L'idolatria, cioè l'affidarsi a realtà assolutizzate che di fatto poi non possono salvare. Insomma, diceva: guardate che qui stiamo andando a rotoli, cambiamo. Poi non cambiano e dice: allora ci sarà il crollo. Ecco qui, ti mando per sradicare, demolire, distruggere e abbattere. Vedete che ci sono quattro verbi negativi e due poi positivi: edificare e piantare. L'immagine edificare è quella di un edificio, e il rapporto è soprattutto al Tempio. piantare la vigna, e sappiamo che la vigna è un'immagine di Israele. Allora c'è tutta una parte che è preponderante nella predicazione di Geremia e molte volte nell'opera del profeta, che è di demolizione. Sradicare e distruggere, che ha l'effetto della vigna che viene minata, demolire e abbattere, che è l'edificio. Quindi praticamente annuncia poi la fine del Tempio, che viene distrutto, e Israele che viene sradicato, che va in esilio. C'è tutta questa parte qua di denuncia molto faticosa, faticosa per lui, per il profeta. Qualcosa si dice che Geremia era uno che si lamentava, vi ricordate, no? Che dicono questo, ma non è tanto il lamento di un piagnone, è la sofferenza che lui vive per dovere annunciare una parola che dice la fine, dice guardate che ci sarà la distruzione. Questa parola pesa all'interno di lui stesso, e però se c'è questa preponderanza della dimensione della distruzione, abbiamo poi edificare e piantare. Cioè a dire anche una speranza, ci sarà un futuro in cui ci sarà un nuovo tempio e una nuova vigna, un nuovo popolo di Dio passato attraverso la morte e finalmente capace di realizzare la volontà di Dio. Però è interessante, perché ci sia il positivo, perché ci sia un popolo fedele, perché il Tempio sia davvero il luogo dell'incontro con la verità di Dio, è necessario anche passare attraverso una distruzione. Insomma, Dio non pone dei puntelli sui nostri edifici o costruzioni sgangherate. C'è il profeta che dice state attenti, cade. Poi c'è un non ascolto, lo vedremo, ripetuto, continuato, a un certo punto l'unica maniera per aprire gli occhi è quella che crolli. E di fronte al crollo cambia il cuore e si può riedificare. E anche qui sono delle cose che fanno riflettere. Questa è la, diciamo, qui siamo arrivati al versetto 10, è il primo pezzo del racconto della vocazione. Dicevo che poi continua, praticamente riprendendo le cose adesso più velocemente, i versetti 17-19. Praticamente ripete, tu stringi la veste ai fianchi, come dire che devi essere pronto a muoverti, non mica stare con le pantofole sdraiato a vedere Don Matteo. Dunque, stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò, vedete che lo ripete, non spaventarti di fronte a loro di nuovo, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Come dire, se tu non superi la paura fidandoti della mia presenza, sarai preda della paura. Se noi, al di là di quello che si dice, se le persone, la gente non riesce a superare quella paura, la paura di perdersi, la paura di scoprirsi, la paura di scegliere certe strade, sarà preda della paura. Quello che farà, le decisioni che prenderà, saranno sempre per difendersi, senza mai uscire da questa logica. Oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti, i poveri. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. In qualche modo vedete che c'è di nuovo ribadito che ci sarà una guerra, ci sarà una opposizione forte al profeta, ma Dio lo sostiene, è con lui e gli permette di affrontare questa cosa. È interessante questa immagine, farò di te una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo. Questa immagine, che adesso poi brevemente commentiamo, la ritroviamo ripresa nel Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 51, che segna una svolta nel cammino di Gesù perché decide di andare a Gerusalemme, e quando si dice, allora Gesù letteralmente sarebbe indurì il suo volto per fare strada verso Gerusalemme. Poi traduciamo anche giustamente nella nostra Bibbia, Gesù prese la ferma decisione di recarsi a Gerusalemme. Però questo indurì il suo volto richiama questa esperienza del profeta, un muro di bronzo, una colonna di ferro. Cosa vuol dire? Vuol dire che il profeta e Gesù è reso capace di affrontare la minaccia. C'è la guerra contro di lui e uno normalmente cosa fa? Se diventa preda della paura, si tira indietro, diserta, lascia la missione. Ti rendo capace di affrontare questa cosa, questo vuol dire. Non Gesù indurì il suo volto, si è incavolato, ma non c'entra niente. Gesù è quello che allora, come immagine, aggiunge rispetto a quello che diceva prima. Anche per noi, in certe situazioni, è quella che noi chiamiamo la fortezza, come virtù, come si chiamava? Virtù, è quella che è, insomma, comunque è una virtù, quello siamo sicuri. Ecco, andiamo lì così siamo sicuri. La fortezza, che non vuol dire che uno non avverte la propria debolezza, eccetera, perché questo è il paradosso, che una persona fragile, eccetera, sia reso capace di affrontare. Bene, quindi le due parti in cui richiama la vocazione indicano poi soprattutto questo comando di parlare, di dire tutto, di parlare a tutti quelli che lo manda, e la forza la trova che il Signore è con lui e lo rende capace. Dicevo che al centro ci sono due visioni, versetti 11-12 la prima e 13-16 la seconda. Non so se avevamo già avuto occasione di dire qualche cosa, si trovano più di una volta nei profeti le visioni. Profeta Amos ce ne sono molte, Ezechiele anche, qui Geremia all'inizio 2, eccetera. Cosa vuol dire questa roba qua? Ma credo che la risposta è abbastanza semplice. Vuol dire che il profeta, per l'intervento di Dio, è reso capace di vedere in profondità la realtà, di vedere al di là della superficie. Il profeta vede quello che vedono gli altri, però lo vede nel suo significato profondo. Questo è il senso, non è che è un visionario, è uno che è capace di leggere un po' della realtà. Allora vediamo la prima visione, 11-12. Mi fu rivolta questa parola del Signore: cosa vedi, Geremia? Che potrebbe essere anche a noi, ma cosa vedi della realtà? Risposi: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla, per compierla. Detto così, uno dice, boh, che rapporto c'è? Dobbiamo tenere presente che in ebraico mandorlo si dice il vegliante, perché, si spiega, è il primo albero che fiorisce in primavera. E quindi annuncia la primavera, no? Allora, che cosa vedi, Geremia? Vedo un ramo di vegliante. Vedi bene, perché io veglio sulla mia parola per compierla. Quindi, poi, uscendo di immagine, di metafora, cos'è che è portato a vedere Geremia? È portato a vedere che Dio è presente nella storia, è vigile, non dorme, perché la sua parola, che abbatte e ricostruisce, si attui. E uno dice, ma e come mai questo? Perché al povero Geremia gliene hanno fatte di tutti i colori E tra l'altro gli dicevano, ma insomma tu continui a parlare, a dire che guai, qui cambiate, perché sennò scrolla tutto, non succede niente. Guardate cosa c'è scritto al capitolo 17 di Geremia. Versetto 15. 17:15. Essi, la gente, quelli a cui lui è mandato lì in Israele, in Giuda a parlare, essi mi dicono: dov'è la parola del Signore? Si compia finalmente. Si potrebbe dire: ma si compia una buona volta. Non ce lo pigliano per i fondelli, prendono in giro e gli dico: ma tu continui a dire queste robe qua, ma fai ridere, qua succede niente. Dov'è questa parola che sradica, che abbatte? Quindi il profeta, nelle sue difficoltà, si dovrà confrontare con questa domanda, che è una domanda che risuona dentro di lui. Sono mandato a portare questa parola pesante, e però sembra che questa parola sia un po' come noi, tante cose del Vangelo magari. Allora è importante, è decisivo che lui sia portato dall'azione di Dio a riconoscere che dentro questa realtà difficile la parola agisce, il Signore è presente, il Signore veglia, avrà i suoi tempi. Qui si potrebbero ricordare tutte le parabole del regno che racconta Gesù. Il regno dei cieli è come un granellino di senape, uno dice: ma non si vede, ma sto regno dei cieli, ma dov'è? Come anche noi oggi, il regno di giustizia, di pace e di fraternità. Oh! E invece che no, c'è, è un seme, crescerà. Ci sono delle... è la stessa cosa. Quindi questa visione diventa una visione decisiva, perché lui possa resistere all'obiezione che gli altri fanno, ma che, ripeto, in qualche modo risuona anche dentro di lui. Allora, hai visto bene, io veglio. Quindi vedete, in qualche modo ci sono all'inizio e alla fine: andrai da tutti quelli che io ti manderò e dirai tutto quello che io ti dico. Lo dice due volte all'inizio e alla fine. E al centro: io veglio, perché la mia parola si compie. È una organizzazione anche molto significativa. Questa è la prima visione. L'altra visione è subito dopo, 13:15. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: cosa vedi? Risposi: vedo una pentola bollente la cui bocca è inclinata da settentrione. Uno dice: vedo la pentola bollente, c'è qualche cosa che bolle in pentola, meno male. Sì, e poi rovesciata vuol dire che beh, meno male, abbiamo qualcosa da mangiare. Questo per dire e sottolineare l'ambiguità tante volte della realtà vista di primo acchito. Vedo una pentola bollente. Il Signore mi disse: dal settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra. Verranno giù le truppe dei babilonesi dal nord, si rovesceranno. Quindi questa visione della pentola, che uno dice magari è una bella visione, la speranza invece è una visione che dice disastro. Questo ci permette di fare ancora un'osservazione, poi magari ci fermiamo. Il profeta, aiutato da Dio, illuminato da Dio, fa una lettura non condivisa dall'opinione, perché tendenzialmente uno dice: c'è la pentola, le cose vanno bene. Invece il profeta ispirato dice: no, le cose vanno male. C'è quel testo, adesso vediamo se lo becco, un po' più avanti, quando i falsi profeti dicono pace, pace. Ve lo ricordate quello lì? Pace, pace, pace non c'è. Adesso vediamo un po', poi concludo un po' più avanti. Un momentino. Sono dimenticato di ricontrollarlo. E dov'è? Insomma, se non lo trovo, poi... Ecco, beh, non è proprio quello, ma insomma, a coloro che disprezzano la parola del Signore, che vorrebbe dire che il profeta, che è quello che dice Geremia, dicono avrete pace. A quanti ostinati seguono il loro cuore, non vi coglierà la sventura. Falsi profeti dicono, ma no, ma cosa, figurati, andiamo benissimo, tanto cosa vuoi, fa freddo, quindi non c'è il problema del riscaldamento globale, tutte balle. No, ma questo non c'entra niente adesso, ma era solo per dire, il profeta dice guardate che qui andiamo a rotoli, e gli altri dicono no, tutto bene, dicono, c'è un altro testo che adesso dicono pace, pace, e pace non c'è. E questo è lo stravolgimento che il profeta mette in luce. Ora, in tempi difficili, come possono essere anche quelli che ci troviamo a vivere, difficili come relazioni, la lettura che viene fatta della realtà rischia di essere effettivamente una lettura distorta. Allora qui ci vuole qualcuno che aiuti, però c'è certamente una grande resistenza a operare una lettura che scuote, che interroga. Perché si cercano le parole, appunto, pace, ma sì, va tutto bene, ma no, ma per carità, non so. Bene, signora? Non entra così tanto per salutarla. Ecco, questo mi sembrava interessante come testo di Geremia, trovo questo cavolo di, non so se avete qualcosa da dire. Beh, se non avete cosa da dire, diciamo ancora una cosa. Dicevo prima che Geremia, prima di dire la parola agli altri, la soppesa lui e la soffre lui, e fa fatica, c'è tutto un travaglio per annunciare agli altri questa parola che dice la fine. E ci sono dei testi autobiografici nel suo libro che danno testimonianza di questa fatica, di questo travaglio. Ce n'è uno poi, che è l'ultimo, al capitolo 20, che è quello più drammatico e che richiama un testo di Giobbe. Praticamente comincia dal versetto 7 del capitolo 20, noi non guardiamo tutto, comunque il versetto 7 incomincia dicendo mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre, e uno dice che bella immagine, il Signore l'ha sedotta, ma questo qui dice, se volessimo tradurre, mi hai fregato e io mi sono lasciato fregare, questo è quello che sta dicendo. Cioè all'inizio mi hai parlato, qui ti metto il profeta delle nazioni, uscito dal ventre, eh? Però porca miseria, sono diventato oggetto di derisione ogni giorno, ognuno si fa beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Qualche volta in certe situazioni anche oggi, no? Devi continuare a dire, ma guardate, ma guarda che roba, ma come si fa? E questo, prima di tutto, pesa su di lui, non parla a cuor leggero, questa roba qua. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno. Mi dicevo non parlerò più. Mi diceva lui, ma forse in suo nome. Non parlerò più nel suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Quindi qui c'è dentro tutta questa... Una parte vuol finirla, però poi questa parola l'ha preso e va avanti. Però poi, dopo altre cose che dice, dal versetto 14 abbiamo il testo più tragico. Maledetto il giorno in cui nacqui. Il giorno in cui mia madre mi diede alla luce non sia mai benedetto. Notate il collegamento con la vocazione. Prima che fossi formato ti ho riconosciuto, prima che uscissi dal ventre ti ho separato, ti ho consacrato. Cioè la nascita è una promessa. È una promessa di vita. Qui c'è dentro anche l'esperienza di Israele e l'esperienza un po' anche nostra. Perché uscire dal ventre per vedere vergogna, per parlare oppressione, violenza? Che cos'è sta roba? Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce, non sia mai benedetto. Maledetto l'uomo che portò a mio padre il lieto annunzio, ti è nato un figlio maschio. E lo colmò di gioia. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha distrutto senza compassione. Ascolti, grida al mattino e urla a mezzogiorno. Perché non mi fece morire nel grembo, mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo grembo gravido per sempre. Vedete che torna il tema del grembo? È proprio la crisi di quella esperienza. Perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e finire i miei giorni nella vergogna? Perché nascere per morire? Perché uscire dall'Egitto, il verbo della nascita, per andare nel deserto? Se leggete l'Esodo, dicono, ma tu ci hai fatto qua per morire. La vita che viene letta come una condanna a morte. Allora, questo è quello che passa il profeta. Poi lo supererà, perché anche qui ci sono poi dei passaggi per prima messi al centro. Però arriviamo a questi livelli, che sono testi che si ritrovano in Giobbe, al capitolo 3, Giobbe, anche lui maledice il giorno della nascita. È interessante che la scrittura registri queste cose. E ci dica fino a che punto il profeta, l'uomo di Dio, può arrivare come sofferenza, come travaglio, come... di fronte all'opposizione che hanno provato. E quindi sono passati attraverso questo. In qualche modo si ricorda il Getsemani di Gesù. Gesù non maledice il giorno della nascita, però indubbiamente avverte il silenzio non solo dei discepoli, ma il silenzio del Padre, l'abbandono. Quindi è interessante questo fatto, secondo me, ci fa riflettere, ci fa vedere la serietà anche di un certo cammino, poi anche la forza, perché poi dopo lui va avanti fino in fondo. Quindi questi testi sono chiamati le confessioni di Geremia. Se trovate questa espressione, indica proprio testi che culminano con il capitolo 20, dove lui dà voce a questa difficoltà che si trova a vivere. Va bene, con questa bella immagine.
Una domanda di curiosità. Prima di poter poi vedere anche la posizione,
certo, la discussione sì, certo, lui andrà in Egitto, in Egitto. Scappa in Egitto, o lo tirano dietro in Egitto. Il popolo va in esilio, vede la distruzione, certo. Diciamo che come segni ci sono dei segni di speranza che lui stesso pone, perché quando ormai l'esercito babilonese sta per conquistare Gerusalemme, ormai è sicuro questo, lui compra un campo e uno dice questo è scemo, che è un segno di speranza. Compra il campo quando ormai perdono tutto e vengono quegli altri, che lui nel suo stesso corpo, in quello che lui vive, è segno del futuro del popolo. Lui passa simbolicamente attraverso la morte, lo mettono in una cisterna e scampa e compra il campo, come a dire ci sarà ancora una terra che potremo vivere. Ma qualche cosa magari poi diremo ancora, perché è un messaggio talmente ricco che...
Anche questa crisi di Geremia è segno di speranza, perché non si dissolga dalla fine del suo popolo e si mette, non ha solo predicato la conversione per gli altri, ma vive sulla sua pelle l'esigenza stessa di convertire su lui stesso, perciò si identifica con la sorte del suo popolo ed è segno di speranza, proprio che lo sbocco in positivo di questa evoluzione, di questa crisi, sarà poi anche al scatologico il discorso su Israele, cioè che c'è la speranza di un ritorno, che l'acquisto del campo alla fine quasi dei suoi giorni, questo segno che continua a rimarcare questa speranza. E questo contro Esodo, il fatto di finire in Egitto è l'esodo al contrario, cioè contro esodo, si torna dove si è partiti, dove si è stati, dove si è scappati.
È giusto l'escatologico, una rottura escatologica. Bene, meditate gente, meditate.